Appesi alla luna.
Allora, le 22:10 questa sera nel nostro salotto di Appesi alla Luna noi stiamo parlando dei nostri amici animali e anche voi siete con noi perché stanno arrivando tanti messaggi, ma più che altro ci mandate le fotografie dei vostri amici animali. Però c'è, la posso leggere adesso Carlotta, un ascoltatore Giuseppe che
volentieri,
ci scrive un messaggio.
Assolutamente.
Allora, forse un po' quello che diceva prima Maria Grazia. Giuseppe ci dice: premesso che rispetto gli animali, sono cresciuto tra cani, cavalli, mucche, gatti, eccetera, io riscontro purtroppo che oggi cani e gatti si rispettino come le persone, più delle persone. Guai a mostrarti indifferente alla loro presenza, riprenderli se i loro atteggiamenti animaleschi possono eventualmente disturbarti. L'offesa è grave, forse peggio di insultare il proprietario o la proprietaria stessa. Allora, Giuseppe dice, si ricorre ovviamente agli avvocati degli animali, intendo. Il vostro affezionato Giuseppe.
Giuseppe ha ragione da questo punto di vista. Certo, una cosa che mi ha molto colpito nell'andare in giro con un cane è stata la facilità delle relazioni umane che si stabilivano con gli altri padroni di cane. Mentre di solito ogni uomo verso gli altri uomini è un po' una potenza ostile, con i suoi confini, le sue diffidenze, se si calpesta il piede a uno ci si può aspettare che arrivi una causa legale all'orizzonte. Se invece due cani si annodano, i padroni ridono, li snodano, ecco, è come se il cane e gli animali portassero un altro modo di relazionarsi anche tra le persone, e quindi è uno degli effetti positivi della loro presenza, secondo me.
Sì, certo, è un grande motivo di aggregazione. E non dimentichiamo una cosa, visto che siamo in tema, no? Io aggiungerei socializzazione, senza dubbio. Ogni tanto mio marito dice, se mi lasci il chihuahua magari socializzo. Però per esempio anche i medici cosa dicono alle persone? Con un cane vi muovete di più, quindi problemi cardiovascolari, ipertensione, obesità, che tanto dobbiamo combattere. Con l'amicizia di un cane, forse Claudio lo sa benissimo, certo. Ne parlava prima, questo ci aiuta a muoverci di più, senza che ci pensiamo a delle sue esigenze che poi diventano anche le nostre, quello di muoversi, di uscire. E la scoperta di un mondo che è un po' diverso dal nostro. È sempre bello scoprire qualcuno di diverso.
Va detto, come avevi forse anticipato un pochettino tu Maria Grazia prima, che comunque bisogna fare tutta una serie di riflessioni prima di accogliere in casa un animale, soprattutto se è un animale che ha bisogno, insomma, di attenzioni un pochino più particolari. Bisogna evidentemente ammettere che se uno ha un pesciolino probabilmente è un po' più facile, a parte che è molto laborioso comunque la pulizia delle vasche eccetera, comunque a livello di interazione è più facile che quella di un cane o un animale più impegnativo. Quindi bisogna innanzitutto scegliere l'animale e soprattutto quali sono le esigenze anche della famiglia, in quanti si è, chi si è, quanto tempo si ha da dedicare all'animale.
Sicuramente tutte queste cose sono giuste, corrette, e non bisogna mai smettere di ripeterle. Noi che abbiamo la responsabilità anche di divulgazione, è importante che lo ricordiamo. Però qui c'è una cosa in più che dobbiamo ricordare. Allora, parliamo della Svizzera, noi abitiamo in Svizzera, c'è una legge federale sulla protezione degli animali che anche per il pesciolino rosso ha delle regole, ha delle norme che devono essere assolutamente rispettate. Cioè, da noi, noi siamo un paese molto molto civile nei confronti degli animali, c'è questa legge che tutela e spiega quelle che sono le esigenze, di modo che chi decide di adottare un animale di qualsiasi specie sia sa di cosa parla, sa quali sono le esigenze. In più, oltre alla legge, diciamo a livello federale, ci sono delle leggi sia federali che cantonali che riguardano anche la tenuta degli animali e si distinguono in tenuta di animali da reddito, e questo va alle persone che posseggono animali da reddito, che ci lavorano, ma anche alla tenuta degli animali domestici. E c'è tutta una legislazione che implica anche degli animali domestici che sono soggetti a delle autorizzazioni prima di andare a prenderseli, e degli animali invece che non sono domestici propriamente, ma proprio per questo necessitano delle ulteriori autorizzazioni, senza le quali non ci si può mettere ad adottare un animale. Penso, non so, ai serpenti, penso ai furetti, eccetera. E per quanto attiene invece agli animali domestici, in Ticino, nello specifico, questo lo devo ricordare proprio per dovere di giornalista, in Ticino abbiamo una lista di cani che è soggetta a restrizioni, vale a dire una lista di razze canine per adottare le quali dobbiamo, prima ancora di adottarla, produrre una serie di certificati, fare una domanda e ricevere un'ispezione tra medico cantonale, del veterinario cantonale e comune, per avere l'autorizzazione. Dopodiché non è finita. C'è l'obbligo qui in Ticino di seguire tassativamente una scuola col proprio animale e ci sono degli esami da dare. Ora, non sto a sindacare la mia posizione sul giusto o sbagliato che sia, ci sono sicuramente delle ragioni buone, c'è il rovescio della medaglia, però la legge è questa. Quindi nella scelta dell'animale, qualsiasi specie sia e qualsiasi razza canina sia, bisogna valutare tutto questo e valutare anche le esigenze e la disponibilità della famiglia che accoglie questo animale. E qui, mi scusate, io sono qui stasera proprio a fare la maestrina, ma effettivamente bisogna valutare molto molto bene tutto questo.
Allora spezziamo un'altra lancia a favore dei cagnacci del canile, diciamo, i quali, quelli del canile dove io ho preso il mio, appunto questo canile di Montalto di Castro, prima che l'inflessibile legislatore svizzero capisca a quale razza appartengano e quindi a quale codice di legge si debba applicare, si fa in tempo a vivere con loro tutta una vita.
Claudio, stai istigando a delinquere. Allora. Perché nella legge, nello specifico nel canton Ticino, nella legge dei cani soggetti a restrizione, c'è una clausola che non so ripetere a memoria, ma che indica che anche gli incroci con uno di questi cani soggetti a restrizioni fanno parte di questa lista. Poi non so come facciano, questo non lo so come facciano a verificare.
No,
come
non
facciano, ecco. Ci sta alla base che anche chi compra un cane di peluche, secondo me, forse se fa un po' di scuola per capire con chi ha a che fare, è bene. Nell'esempio del cane di peluche, forse anche come lavarlo in lavatrice per non rovinarlo.
Sì, certo.
Però nell'animale in carne e ossa, effettivamente, la scuola non fa mai male per cominciare a capire, soprattutto i neofiti.
Sì, devo dire, io sono stato un padrone molto inesperto, perché non sarei mai riuscito a fare esami troppo severi al cane del canile, il primo che vedo tendo sempre a prenderlo. E però devo dire che poi si scoprono molte cose che forse era bene sapere. Per esempio, io ho preso un segugio che ha la simpatica abitudine di stare 10 metri davanti al suo padrone, quindi tutti i tentativi di educazione hanno avuto la difficoltà che l'educazione dovrebbe svolgersi qua, ma il cane sta 10 metri avanti. A un certo punto mio figlio è sconsolato, mi ha detto: abbiamo fatto un'adozione a distanza, no? Perché stava sempre più, i segugi aprono effettivamente sempre la via. Ecco, sapere qualcosa di più al di là dell'obbligo di legge aiuta a capire proprio anche questo. Per esempio, uscire con un segugio, il segugio annusa continuamente,
certo.
È la sua grande natura, quindi è molto
rilassante. E non lo puoi lasciare libero nel bosco, perché segue i selvatici, poi dopo ti metti nei guai se succede qualcosa con la legislazione.
Dove andiamo io e Nina, ci sono dei lupi, per cui ecco, credo che
si mette nei guai il cane prima che la persona. No, e poi conoscere il proprio animale vuol dire saperlo gestire. Noi pretendiamo che il cane, si parla tanto dei cani stasera, viva con noi, sappia comportarsi in un ambiente che non è il suo, è il nostro. I più grandi conflitti sono tra proprietari di cani e altre persone o altri proprietari o persone che non amano i cani e vanno rispettate, non va comunque inflitta la presenza del cane. E il problema è di gestione. Se il proprietario del cane non ha una buona gestione del cane, non ci facciamo tutti una buona pubblicità e il cane non diventa più amico della società.
Noi ci ascoltiamo Randy Crawford e poi torniamo a parlare di cani che ne combinano di tutti i colori.
The quiet that surrounds us is 0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
E questi sono i nostri contatti per raggiungerci. Stasera ci avete raggiunto in tanti. Adesso vi leggo un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non si è firmata, ed è un consiglio. E stiamo parlando di cani, ma qui attenzione, si parla di gatti. Ci scrive: buonasera, io ho preso 6 mesi fa un gatto di 1 anno e mezzo da un'amica che aveva un allevamento. Viveva con altri 10 gatti. Ora è da 6 mesi con me, unico animale in casa, ha preso confidenza con la casa perché in mia assenza gioca, vedo i vari peluche sparsi per la casa, mangia, beve. Ma quando io sono in casa, dice, si nasconde e se mi avvicino soffia e mi graffia. Io ho provato a mettere i ferormoni, da 4 mesi li ho messi, gli do da mangiare dei croccantini che dovrebbero calmarlo, ma non cambia. Di notte entra in stanza, dorme accanto al mio letto, ma di giorno lui si nasconde ed è aggressivo. Ma cosa devo fare? La signora che me l'ha dato ha detto che è un gatto molto affettuoso. È strano questo comportamento effettivamente di questo gatto, Ci chiede consiglio la signora Maria Grazia, cosa possiamo dirgli?
Allora, se fosse un cane o un cavallo io potrei darle dei grandi consigli, probabilmente che valgono quel che valgono,
sono un po' più individuali.
Sono io e non sono uno zoantropologo. I gatti sono un bellissimo mondo a sé, però del quale io non conosco così tanto. Ne avevo uno da piccolina, ma non vi racconto cosa gli facevo, e non mi ha mai graffiato. Solo che questo da bambina, nel senso che insomma non ero molto cosciente del tirargli un po' la coda, poi lo volevo portare al guinzaglio, ma il nodo non era propriamente normale, era un po' scorsoio, e poi quando me l'hanno spiegato non ho più fatto questo da bambina. Però era un gatto molto mansueto, e questo non fa che aumentare la frustrazione di questa signora, che sicuramente ha un problema di comunicazione col suo gatto.
Sì. Sicuramente
a mio avviso, ma ripeto, vale quel che vale, comunque ogni individuo di qualsiasi specie ha una propria personalità, un proprio vissuto, per cui nessuno come forse il suo veterinario di fiducia può instradarla con qualche consiglio, ma anche con qualche consiglio forse a chi può rivolgersi di competente, perché non a una giornalista, ma magari a qualcuno di più competente che possa spiegarle quali dinamiche possono esserci dietro tutto questo.
Anche perché io mi vedo il gatto che quando la signora non c'è fa, gioca, disfa, poi rientra la signora e lui si mette lì in un angolino, poi non è bello, giustamente.
Il gatto è un po' un predatore, quindi è giusto che vada a giocare con queste cose. Non è per giocare, ma è il suo istinto predatorio.
Sì.
Per fortuna non lo fa con la signora.
Beh, comunque molto spesso si sottovaluta, no, anche un pochettino il comportamento del nostro piccolo animale. In realtà esistono anche i comportamentalisti animali che li studiano, li conoscono e magari con poche indicazioni, piccoli trucchetti, riescono a risolvere delle situazioni che noi non conosciamo, non ci capacitiamo. Insomma, chi anche tra i nostri ascoltatori non ha mai sentito parlare, se non l'ha vissuto di persona, del cane, dell'animale di casa che tritura le ciabatte piuttosto che mangia i tappeti, i cuscini, insomma ne fa di tutti i colori.
Ecco,
quindi
molto spesso, se mi permettete, lì bisogna valutare una cosa: è giusto rivolgersi a qualcuno di competente, bisogna stare molto molto attenti a chi ci si rivolge, perché come in tutte le situazioni poi ci sono quelli più esperti e quelli più furbi, quindi attenzione a chi vi rivolgete, e bisogna anche rivolgersi con la giusta col giusto atteggiamento, vale a dire, se un animale si comporta in un certo modo esprime un disagio, quindi non è l'animale che è così o che è cos'ha, bisogna fare un po' di autocritica. Se per esempio un cane che viene lasciato da solo a casa a lungo, un dalmata, c'erano alla carica dei 101, tutti hanno comprato i dalmata, salvo capire che il dalmata faceva solo casino in casa. Perché? Perché il dalmata è un animale, è un cane che necessita di grande movimento, che ha un certo carattere, che deve essere contenuto, eccetera. Quindi non era quel dalmata che faceva casino, ma semplicemente esprimeva un disagio causato da noi esseri umani. Ecco, e qui torniamo al discorso di prima.
Sì, capire che animale prendere per le proprie esigenze.
Certo, oppure anche, mi ricordo, io ho condotto la consulenza sugli animali per tanto tempo, che i comportamentalisti animali dicevano a volte certe reazioni sono proprio anche per noia. Se un animale viene lasciato da solo per troppo tempo, ecco che si arrangia a giocare da solo e quindi tritura quello che trova, oppure noi interpretiamo mi ha fatto un dispetto a...
No, questo è umanizzare.
Esatto, è quello che pensiamo noi.
No, esprime un disagio. Con un comportamento anomalo esprime sempre un disagio. Non lo sa fare in italiano, in francese, in tedesco, in giapponese, perché la lingua nostra umana non gli appartiene, gli appartiene la sua lingua. Quindi con i comportamenti, con il linguaggio del corpo, con l'abbaiare, l'ululare, il nitrire, eccetera, esprime un qualche cosa, si esprime. E visto che si parlava di nitriti, mi sembra che Claudio stia scalpitando perché non abbiamo ancora parlato di suoi asini.
Degli asini.
No, volevo dire qualcosa degli asini, sia perché molti ticinesi ce li hanno, stanno diventando quasi un po' di moda, diciamo, perché sono degli animali che erano proprio degli animali da lavoro, che venivano caricati con dei grandi pesi, le persone ci salivano sopra, venivano spesso bendati, che è una cosa che l'asino detesta più di ogni altra cosa, e sono stati riscoperti come animali da compagnia. Oggi invece l'asino si è rivelato un animale intelligente, tutt'altro che stupido, socievole, delizioso, con cui si può passare un pomeriggio, che quasi è diventato un animale domestico e non solo un animale da fatica. È stato un animale che l'uomo non ha capito per secoli e secoli e secoli, mentre ha questa dimensione allegra, giocosa, divertente. Ecco, l'asino è intelligente, sembra un ossimoro, si direbbe a scuola, sì. No, un l'asino è profondamente intelligente e l'uomo ha fatto molta fatica a capirlo. Rispetto a quello che diceva Maria Grazia prima, anche... Bisogna passare, gli esperti servono, però bisogna passare molto tempo con i propri animali. Stando molto tempo con i propri animali si impara proprio a capire i bisogni, i pericoli, si sa quando reagiranno bene, quando reagiranno male. Si fa e c'è un bagaglio di esperienza che va fatto. Per questo dicevo, l'animale richiede più tempo che ogni altra cosa. Chi non ha del tempo libero o voglia di investirlo forse non dovrebbe tenere un animale domestico. Oppure tiene un gatto e il gatto si comincia che è casa sua, come per la signora, certo. Dice questa signora che tutte le sere viene a casa mia, dirà il gatto, la informi.
Allora, abbiamo una telefonata, ci dice Mauro dalla regia, quindi sentiamo, buonasera, pronto?
Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io di cani e di gatti ne ho avuti tanti e stavo pensando prima quella signora che ha ricevuto un'altra persona, ma è normale che il gatto non, siccome non la vede l'altra persona, io posso avere un gatto piccolo che si adegua con me, se mi vuole bene, se poi io lo do a un'altra persona, ma scappa dall'altra persona, perché non capisce bene, il gatto si affeziona alla persona che gli vuole bene sia lui che dall'altra parte, ma se io lo presto a un altro che è già adulto si comporta così, è normale.
Sì, grazie mille, giustamente dice, insomma, il gatto deve anche abituarsi, no, a una persona.
Certo, ha ragione il nostro ascoltatore, ovviamente un padrone non dovrebbe mai separarsi dal suo animale, che cosa terribile che separarsi dal proprio animale. È anche vero, però, non voglio contraddire il nostro ascoltatore, lui ha detto una cosa perfettamente giusta.
Grazie, lo salutiamo.
Lo salutiamo e lo ringraziamo. È anche vero che c'è un pregiudizio sulla capacità d'adattamento degli animali. Per esempio, ho visto delle storie bellissime di animali che dopo tanti anni hanno trovato un nuovo padrone e con il nuovo padrone sono stati capaci proprio di un nuovo inizio, di una nuova vita. Qualche tempo fa avevo seguito questa curiosa storia, diceva un maschio anziano di taglia piccola trovato vagante in mezzo alla strada, non facciamogli passare l'inverno in canile e cominciamo come sempre a cercare un padrone, questo anziano cagnetto poi alla fine è finito da una volontaria. Le volontarie sono carine perché danno cani a tutti e poi per loro tengono sempre quelli grossi, quelli vecchi, quelli un po' è finita da questa volontaria che si chiama Marina a Bergamo, e il cane ha iniziato a 14 anni una seconda vita e ama così tanto questa. Il cane capisce che questa padrona l'ha riscattato da un abbandono e quindi magari vuole ancora bene al primo padrone, ma ne vuole molto di più al secondo, diciamo. E la cosa molto divertente è che non si separa mai da lei. Lei è buddista e il cane fa tutti i riti con lei, quindi per non doversi separare. È giusto, è così, no? I cani capiscono anche che sono capaci anche di amore verso un nuovo padrone. Quindi sì, sì, non abbandonate mai il vostro animale, ovviamente è vostro, no? Però diciamo, quando capita, non abbiate neanche paura di adottare un cane o un gatto vecchio, per esempio, perché qualche volta ci sono delle difficoltà, ma non sempre. Gli animali capiscono che un nuovo padrone è il loro padrone, giusto?
Sì, giusto. Io pensavo alla signora che è buddista e il suo cane fa gli esercizi, e pensavo a me e Tapina col mio piccolo chihuahua Schwarz che gioca a calcio ma fa sempre solo il portiere.
Beh, quella di Schwarz è una storia comunque abbastanza divertente, perché tu ogni tanto dici lui è un chihuahua ma non lo sa.
Certo, lui è un chihuahua ma non lo sa, ma questi sono i chihuahua che conquisteranno il mondo, diciamo scherzosamente, in tanti. Non lo sa perché il chihuahua, per indole di razza proprio, viene dal Messico ed era il cane da guardia, il cane di famiglia dei messicani. E è un cane da guardia e fa più guardia di quella che faceva il mio ultimo pastore tedesco. Il problema è che noi, quando vediamo un chihuahua arrivare ad abbaiare, sorridiamo. E quando invece arrivava il mio pastore tedesco di 40 kg, che era molto più buono d'indole del mio chihuahua, però lì, attenzione, nessuno sarebbe entrato nel cancello. Questa è una nostra sensazione, però è un cane a tutti gli effetti, e quindi è convinto di riuscire a proteggermi, per esempio, a questo senso di protezione del proprietario, che si scontra un po' col mio senso di protezione nei suoi confronti, perché è piccoletto.
Ma lui non sente di essere piccoletto, no. Lui dice: io sono, faccio la guardia, quindi no, proteggo.
Ma questo non è solo del chihuahua. In genere, per mia esperienza, c'è stato un momento in cui erano in tre i miei cani, no? Il pastore tedesco, il chihuahua era appena arrivato, e Leo, il boss, che era un Jack Russell. Ben educato anche lui, ma Jack Russell era il capo della famiglia, e quando il Jack Russell decideva di ringhiare al pastore tedesco, il pastore tedesco andava in cuccia e mugugnava, gli ubbidiva, lo ascoltava. Quindi non è la mole che fa la differenza, ma la loro gerarchia che si erano creati. Certo, quando se n'è andato il pastore tedesco per anzianità, il grande Jack Russell, temerario e duro, ha pianto per 3 settimane, e per fortuna era grassottello e ha perso 3 chili. E lì ha cominciato, era anziano, ha cominciato anche lui a lasciarsi andare, per dire come si amavano, ma come uno sapeva dirigere il branco, ed è quello che gli animali di branco fanno.
Noi ci ascoltiamo Nina Zilli e poi continuiamo a parlare di queste meravigliose creature.
Yeah. In una notte come questa io non guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa e vivo piano, yeah. In una notte così ti avrei baciato ancora e ancora, ora che il buio si consuma e tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato, non ti voglio, poi ti penso. Notte come questa non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accontenta e sogni solo, yeah. E sotto il cielo da qui ti avrei baciato 1000 volte, ma dovrei chiudermi labbra e non parlarne più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato, non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento, quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito.
A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo. Permangono 5 km di coda in direzione del Ticino. I tempi d'attesa sono di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione sud. Sempre sulla A2 forti rallentamenti con code a tratti sono tuttora segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Su questo tratto sono da prevedere ritardi di un quarto d'ora circa. Sul piano di Magadino forti rallentamenti tra Cadenazzo e Quartino a causa di un trasporto eccezionale. Segnaliamo che per questo motivo la galleria della Mappo Morettina sarà chiusa tra le 22:30 e le 23 circa.
E sicuramente tra tutti questi viaggiatori ci sarà anche chi sta viaggiando con il proprio animale, perché difficilmente alcuni riescono giustamente a staccarsi dal cane, dal gatto, insomma, o da un altro piccolo animale domestico, e quindi si tenta di far di tutto per portarlo. Altro argomento ovviamente vastissimo, le cose da dire questa sera sono talmente tante che magari proprio in questo argomento non ci addentriamo. Volevo invece chiedervi, alza la mano, sì allora ci addentriamo, Maria Grazia. No,
non ci addentriamo, ma a questo punto un invito a nozze, lanciamo il sassolino sul settimanale Azione, per il quale io curo la rubrica salute, ma Claudio Visentin poi si occupa di viaggi,
certo.
Ecco, sul settimanale Azione in estate, e qui la prossima estate sarà uguale, io mi occuperò proprio di parlare di questi aspetti sia a livello pratico. Ma quest'anno ci sarà un po' una chicca, un gatto che viaggia per l'Europa. Non vi dico di più, quindi seguite il settimanale Azione in questi mesi estivi e parleremo anche di viaggi con gli animali.
Bellissimo.
Bello.
D'altra parte, argomenti legati al mondo animale, insomma, gli spunti sono tantissimi, enormi, non si può in una sola puntata toccare ogni punto. Prima però sul disco è scattata una discussione che vorrei invece insomma, comunicare e rendere partecipi anche i nostri ascoltatori. Stavate dicendo della scelta di un animale, no? Girano tutte queste leggende metropolitane che vanno dal sarà l'animale a scegliere noi, quindi io vado e prendo il primo che mi viene incontro, e c'è chi invece all'opposto dice no, assolutamente, se io entro e tutti gli animali arrivano da me, io devo cercare proprio quello schivo che resterà là da solo, che non ha osato venire. Ognuno ha la sua teoria, valgono tutte, insomma, ma qualcosa scatta, no, di particolare, sembra quasi che ci sia una strana attrazione che porta all'incontro tra un animale e una persona. Secondo te, Claudio, è vero?
È così. Stavamo ragionando proprio di questo, ma parlare di animali ci aiuta anche a parlare di uomini. Prima parlavamo, per esempio, del tipo di amore che gli animali hanno verso di noi, che è un amore che noi chiameremmo adolescenziale, no? E che gli psicologi ci insegnano che non va bene, non devi essere dipendente, lui non è il centro della tua vita. Insomma, quindi è interessante vedere questo specchio sui diversi modi di amare e anche sul modo di scegliere. Qui secondo me c'è un'affinità, cioè una delle cose più interessanti dell'amore, dell'innamoramento, è che una persona non dice nulla a 10 altre o a 100 altre, e poi agli occhi invece di uno solo appare meravigliosa. Diciamo prima, una ragazza entra nella classe vicina, viene accolta da un generale disinteresse, salvo che una all'ultimo banco ha una folgorazione che magari durerà.
Una visione.
Vede una visione, insomma. Ed è un po' così per i cani. Il mio cane a me sembra bellissimo e intelligentissimo, ma non lo è naturalmente, ma mi sembra. Ed è stato visto da tantissime persone, per adesso in rete, no? Mi ha colpito una volta 1600 visualizzazioni della sua foto, e 1600 persone non hanno sentito nulla. Poi è arrivato il 1601 e ha detto, ecco, l'affetto che abbiamo per i nostri animali però non è un di prestazione, cioè ci piacciono perché sono diversi dagli altri, non perché è più bravo, è più intelligente, è più bello. Il mio cane non è più bello, ma è molto unico dal mio punto di vista quello, e l'amore è quella cosa lì, non è un fatto di prestazioni, ma è un fatto di unicità, secondo me. Ecco, stavamo ragionando di questo, però non eravamo arrivati a conclusioni. Stavo dicendo che quando io esco, un giorno mia moglie mi disse, ero uscito di casa, disse: quando tu esci di casa il tuo cane piange, no? E io dissi: medita su questo fatto.
Certo.
Non piangi mai.
Almeno uno piange
quando esco di casa.
Magari tua moglie un giorno ti dirà: sì, ho pianto anch'io di gioia.
No. Di gioia quando esco di casa.
No, stavo scherzando.
Ma il cane, prima si parlava, diceva il signore, il cane è l'unico bene intestato a me, io sono il suo padrone e quindi l'ho registrato segretamente a nome mio, è la mia proprietà.
Comunque, tornando alla questione dell'innamoramento, per cui tu vedi il tuo cane bellissimo eccetera eccetera, io una volta ho sentito la riflessione di una persona che diceva al contrario, il mio cane mi vuole bene, insomma mi vuole bene è sempre la nostra interpretazione, come abbiamo già detto giustamente, però sta con me, mi apprezza, siamo io e lui, indipendentemente dal fatto se io in quel momento sono bello, brutto, alto, basso, grasso. Siamo sempre a preoccuparci cosa dicono gli altri, il mio cane in fondo mi ama, tra virgolette, così come sono.
Beh, io penso anche un'altra cosa, è un incontro, e allora torno a ripetere che la scelta razionale va fatta prima di andare a incontrare eventualmente il soggetto che poi porteremo con noi. È un incontro e poi dopo è un po' come coi figli, nasce, sei felicissima che sei nata il figlio, però poi devi imparare ad amarlo, devi imparare a conoscerlo. E secondo me, perdonate il parallelismo, un figlio è sempre un figlio e un animale è sempre un animale, io sono molto cosciente di questo, però anche l'animale lo incontriamo, ci piace, poi comunque avrà un suo temperamento, un suo piccolo vissuto dei primi 3 mesi di imprinting eccetera, un suo carattere di specie, di razza e di soggetto, e quindi noi, stando con lui, come diceva giustamente Claudio, stando con il nostro animale, impareremo a conoscerlo, quindi ad amarlo, come lui imparerà ad amare noi, cioè reciproco.
E poi va considerato che, visto che è stata una scelta, un'accoglienza, se poi le cose non dovessero andare bene come ce le siamo prefigurate, è comunque stata una scelta che dovremmo cercare di portare fino in fondo, quindi non perché il cane abbaia, il cane mi morde le ciabatte, il cane non fa quello che pensavo io, liberarcene. Ma io adesso dico il cane, ma vale la stessa cosa per il pappagallo,
il canarino, il criceto, anche se
esattamente.
Magari
Allora, spesso si trova purtroppo chi regala l'animale perché non era quello che pensava come impegno.
Certo, io ricordo nel film Seabiscuit, che era il film di un cavallo da corsa che è stato recuperato da un ragazzo, ed era un cavallo che non poteva più correre perché era zoppo, e per i cavalli quando sono zoppi è un bel problema, e c'è questa bellissima frase che vale per tutto, e dove questa persona diceva: non si butta via un cavallo solo perché è un po' zoppo, e questo cavallo poi ha cominciato a vincere eccetera eccetera, cioè quella storia è quella, vale a dire ognuno di noi ha le sue peculiarità, ma nessuno butta via un'altra persona, prende le distanze del rapporto o prende le vicinanze del rapporto, non so come dire, bisogna imparare ad avere quello che si ha come rapporto e a migliorarlo, dobbiamo sempre immaginarci però che siamo noi responsabili per l'animale, siamo noi che l'abbiamo scelto, l'abbiamo preso, e quindi dobbiamo avere anche la pazienza di capire come rapportarci a lui col tempo e come migliorare questo rapporto.
È una grande responsabilità avere un animale, poi anche magari una famiglia, se hanno dei bambini, ecco, si parlava prima anche del cinema, no? Che influisce tanto, guarda che bel cane, lo voglio anch'io, bisogna anche capire, ma guarda, il cane va preso con un certo criterio, e la razza anche, insomma sono tante cose. Abbiamo capito che bisogna prima pensare, no? Prima di poi portare a casa un nuovo amico che sarà per la vita, teoria.
Un po' ridendo sul disco, Maria Grazia diceva: ah, però io adesso sto un pochettino, tra virgolette, bacchettando, però questo è un po' il nostro ruolo, siamo dei divulgatori, ci interessa far passare determinati messaggi. Allora, visto che abbiamo attirato l'attenzione in questo senso, mi piacerebbe adesso invece girarvi la domanda dicendo: ma allora, guardando dall'altro lato positivamente, perché vi siete innamorati follemente dei vostri animali? Cos'è che vi hanno dato tanto?
Dunque, quanto tempo abbiamo? Perché gli animali nella mia vita sono stati numerosissimi e li ricordo tutti. Diciamo che mi sono innamorata di Freeze, e Freeze era un cavallo irlandese di una certa età che era stato molto maltrattato e che nessuno avrebbe preso con sé, come invece ho fatto io. Perché? Non lo so, però so che tra tutti gli animali che ho avuto e tra i cavalli che sono stati con me è l'unico che pagherei una fortuna per avere ancora al mio fianco. Proprio per il rapporto che si è instaurato. Perché mi sono innamorata del piccolo Schwarz, del piccolo Chihuahua? Non lo so, però so che ora è rimasto solo lui e so che mi sta insegnando proprio quello che stasera siamo venuti qui a dire. Non ha il carattere che immaginavo avesse inizialmente o che speravo avesse inizialmente. All'inizio sembrava una cosa negativa, in realtà negativa non era, perché se tu entri in un rapporto cominci a capire, cominci a trovare, a cercare delle soluzioni di contatto, a osservare questo animale e entrare in comunicazione con lui, diventa tutto comunque positivo e tutto assume un senso.
Claudio.
Sì, è molto difficile dire dove scatti questa scintilla. Di certo per me è stata un'esperienza terribilmente arricchente. Ci vuole tempo e ci vuole pazienza, però mi sono spesso trovato a dire il vivente. Noi siamo circondati di oggetti inanimati, no? Poi entri a casa e hai un sacco di tablet, di schermi, di oggetti, poi finisce sempre che interagisci col cane perché qualcosa è qualcosa di vivo, è qualcosa di presente. E abbiamo imparato, sì, ad accettarci. Diciamo, la base è stata una reciproca accettazione. Noi durante una passeggiata dove non riuscivamo ad andare a guinzaglio, perché con i segugi è veramente molto faticoso, e questo diceva Maria Grazia, le cose da sapere le caratteristiche della specie prima di scegliere un individuo molto certo. utile, ha perfettamente ragione. Ci siamo proprio fermati su una panchina e abbiamo detto: senti, ciascuno farà il suo meglio. E da allora devo dire, ciascuno ha fatto il suo meglio. Un rapporto d'affetto è anche un rapporto dove si accettano dei limiti e dei difetti. E poi il cane, insomma, ti travolge con questa gioia di stare con te, di fare qualunque cosa.
Lui è sempre felice.
È sempre felice, cioè è sempre felice di fare qualcosa, di uscire, di andare, di stare insieme, di non fare anche niente.
Ecco. Gli animali sono privi di giudizio nei nostri confronti e questo ci fa un bene incredibile. E sono inconsapevoli di questo e ci fa ancora più bene.
Ecco, allora, visto che hai parlato di tablet e comunque del rapporto con il tuo cane, vorrei sentire con voi l'ultimo pezzettino dell'intervista, posso dirlo, al grande Roberto Marchesini, che ci parla insomma del rapporto che dovrebbero avere gli animali e i bambini.
Il rapporto bambino-animale, il bambino-natura è veramente essenziale per la sua crescita e io sono veramente meravigliato del fatto di come oggi non ci si preoccupi di questo rapporto, magari si enfatizzano molto altri argomenti, che ne so, l'informatica piuttosto che le lingue, tutte cose molto importanti, però questo rapporto con la natura è stato un rapporto diciamo, costitutivo della nostra crescita, è un aminoacido essenziale della dieta, cioè se lo togliamo le persone, questi adulti del domani saranno pieni di problemi, perché è il rapporto con la natura che ci fa capire meglio la nostra dimensione, il nostro corpo, il rapporto con la vita, il rapporto col ciclo della vita, quindi la nascita, la morte, la sessualità, e quindi è fondamentale, non è possibile farne a meno.
Quali i principali benefici di questo incontro con l'animale?
Ma io dico sempre che sicuramente per quanto riguarda un bambino, il rapporto con la diversità animale va a fortificare tutta una serie di aree, l'immaginario e la fantasia sicuramente, cioè dà la possibilità al bambino di capire che la diversità ha un valore e formarsi un vocabolario di modelli molto arricchito, quindi se io ho un vocabolario di modelli arricchito ho la possibilità di poi pensare, ho la possibilità di dar luogo anche a una creatività molto più corposa e anche una maggiore capacità di investigazione, quindi modelli che servono poi in tutte le discipline. Poi c'è l'aspetto della prosocialità, cioè il rapporto con l'animale fortifica l'autostima della persona, quindi gli dà più chance per inserirsi positivamente nelle relazioni sociali e fortifica l'area della cura, quindi aumenta la dedicazione, la dedizione, l'organizzazione la capacità di entrare bene nelle filiere sociali e anche aspetti come la responsabilità nei processi. Quindi soprattutto in situazioni dove mi trovo di fronte a ragazzi con disturbi della condotta, non necessariamente bullismo, ma a volte anche altre aree, vandalismo o comunque una scarsa diligenza nell'attività scolastica, questo tipo di attività ha un effetto strabiliante.
Ecco, ovviamente poi qui si apre un capitolo, potremmo discutere per un'ora. Evidentemente Marchesin è comunque stato molto chiaro ed esaustivo nelle sue spiegazioni.
C'è questa bellissima parte che lui ha detto così bene sulla cura, no? Cioè c'è quel passo mille volte citato, però che passo meraviglioso del piccolo principe della sua rosa. Dice: il piccolo principe ama la rosa, quella rosa, non un'altra rosa, perché è quella che tutti i giorni visita, tutti i giorni innaffia. Allora anche la cura dell'animale non è un dovere, ma non è un fastidio. È proprio il modo in cui si stabilisce una relazione. Vuoi bene a quell'animale perché ogni giorno te ne occupi, lo curi. Io la mattina faccio una colazione sincronizzata dove tosto il pane, cuocio la carne, metto le zucchine. Un giorno finirà che mangerò un hamburger, un caffè latte se sbaglio qualche cosa, e poi facciamo colazione assieme. Ecco, questa cura dell'altro è la chiave del rapporto, genera il rapporto è quella cosa lì: io avrò cura di te.
Ecco, e naturalmente non c'è giustificazione per il genitore che dice non ho tempo, non ho posto, perché basta un piccolo porcellino di India, basta sì, un topino ballerino, non c'è bisogno di prendere il cane più grande che troviamo al canile. Io ringrazio i nostri ospiti per tutte le cose che hanno condiviso con noi, Claudio Visentin, Maria Grazia Buletti, naturalmente ringrazio anche Mauro Benzoni che è stato alla regia e ci ha supportato. Che dire, Loriana, auguriamo la buonanotte ai nostri ascoltatori.
Beh, vi auguriamo la buonanotte, e c'è fra poco l'appuntamento con Herbert Cioffi. Emozioni, oggi è mercoledì e continuate ad amare i vostri animali.
Buonanotte.
Appesi alla luna.